Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Andrea Fontana di Höply parla di storytelling d'impresa e come raccontare al meglio marchi, prodotti e servizi. Buon ascolto.
Bene, direi che possiamo cominciare. Ci aspettano 40-45 minuti belli tosti, quindi spero di essere qua con voi oggi per presentarvi quello che oggi è lo storytelling d'impresa, di marca, di vita, e cercherò quindi di correre un pochino, per cui perdonatemi se sarò estremamente sintetico, ma poi potrete recuperare tutta una serie di dati che io e i casi che io vi mostrerò qua saranno recuperabili nel testo che ho avuto la fortuna e l'onore di scrivere per la casa editrice Höply, per cui potrete recuperare tranquillamente ogni tipo di informazione. Allora, innanzitutto vorrei partire mostrandovi un caso molto importante nello storytelling contemporaneo. Ve lo mostro, so che non è perfetto l'audio, la possibilità di visione, ma lo storytelling è meglio vederlo che spiegarlo, per cui sto per mostrarvi un video che durerà un minuto e mezzo. Ve lo mostro perché poi ci consentirà di fare tutta una serie di ragionamenti e riflessioni che hanno a che fare con lo storytelling oggi.
Facebook. 24 million members in France, posting day after day all the details of their peaceful lives. Now, imagine if Facebook had existed a century ago. More than a brand page, a personal profile. Introducing Léon Vivien, a 29-year-old ordinary man. A schoolteacher who is exempted from service in August 1914. His best friend is suddenly sent to war and killed in October. Léon is finally drafted and torn away from his pregnant wife, Madeleine. 5 months of military training, from life in the barracks to outdoor maneuvers, before being sent to the front in April 1915.
It's been announced. Tomorrow, we're going to the front.
You could share Leon's thoughts.
I can't help thinking about the people who lived here. Children were born here. Their cries filled the house. Their laughter echoed. And no one will climb that staircase again to comfort them at the end of the day.
You could share his little moments of joy and the constant fear of his daily nightmare.
Our horizon? Corpses and mud. A viscous mud, so cold that the living, through so much trembling, almost envy the dead.
Hundreds of posts, 10 characters, one destiny, all with the same question in mind. Will Leon see his family again? 1 year of history, told as a human story, richly illustrated by the museum's collection. 10 months of posts uploaded for the launch, plus 2 months of live posts every day. 3 million euros of earned media, all for the cost of 400 printed invitations to the press conference. 250 euros. 50,000 followers within the first 2 weeks. Thousands of comments. Hundreds of questions answered by the museum. At the end, people were invited to learn more about the millions of Leons and Madeleines who endured World War I by visiting the museum. The number of visitors on location increased by 45%. The page was relayed by the National Board of Education. More than an ad campaign, a way to bring awareness to young generations.
Ecco, ve l'ho mostrato perché questo oggi è uno dei benchmark più importanti con cui poter iniziare a confrontarsi se parliamo di storytelling, di impresa, di prodotto, di vita. Si sente poco, ma però spero che abbiate capito di che cosa si tratta. Cioè, un museo che ha fatto una campagna di marketing narrativo nel 2014 intitolandola Facebook 1914, come se Facebook esistesse nell'epoca della Grande Guerra, perché questo è un museo della Grande Guerra in Francia, vicino a Parigi, e ha creato tutta una serie di processi, strutture, esperienze narrative per i pubblici, naturalmente per incrementare le visite, perché poi questo genere o tipologia di attività si fa per fare anche business, ok? Io ho mostrato questo caso perché qua dentro c'è tutto se si vuole fare storytelling, in particolare tre grandi questioni. La prima, se si racconta a un pubblico, poi vedremo che cos'è il racconto, come si fa, adesso sto solo mettendo sulla scacchiera le diverse pedine, bisogna avere il coraggio di toccare grandi temi che nello storytelling vengono definite apicalità esistenziali, l'amore, la morte, la malattia, la guerra, ok, quello che c'è qua dentro. Il museo avrebbe potuto decidere di fare e di toccare altri tipi di contenuti, quindi non è automatico, è una scelta specifica, quindi se ci si racconta bisogna raccontarsi con grandi tematiche esistenziali. Seconda grande questione è che il racconto, se si fa, potenzialmente dovrebbe essere fatto contemporaneamente su più piattaforme. Qui ci sono piattaforme online e offline, nel senso che il museo è uno spazio fisico che decide di raccontarsi online usando uno specifico social media, cioè Facebook, poi ha fatto anche altre cose, ma adesso guardiamo queste perlomeno. E nel usare questo social media è stato usato tutta una serie di materiali visivi, storici, specifici che sono stati adattati, ma poi il racconto dai social media è passato fisicamente nell'allestimento del museo, che ha dovuto essere coerente con la narrazione di Léon Vivien, che è il protagonista di questa storia, come avrete capito. Per cui se voi andavate a visitare questo museo entravate nella storia di vita di Léon Vivien e tutto il museo allestito in questa modalità. Terza grande questione che voglio iniziare a porre, se facciamo storytelling oggi, che è un problema dello storytelling, quindi è un problema vostro se lo fate o un problema delle vostre aziende se per caso decidete di usare lo storytelling come approccio, è che se si fa bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo. Cioè non ci si racconta così tanto perché è di moda, tanto per provare. No, se tu crei un racconto dove parli di amore, guerra, famiglia, malattia, eccetera, eccetera, poi arrivi fino alle estreme conseguenze. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questa campagna narrativa che vi ho mostrato, che è una campagna di marketing e di promozione di un museo, è durata un anno circa. Dal 2014 al 2015, sfruttando questo escamotage di Facebook 2014, e come si conclude questa campagna? Per noi è ancora fantascienza, questa logica, però si conclude così. L'ultimo post della campagna di promozione, quella che poi dà il lancio alla visita vera e propria del museo, si conclude con questo post che annuncia la morte del protagonista, la morte del testimonial, la morte di Léon Vivien. Ecco, non vi dirò mai di fare una cosa simile in Italia perché noi siamo ancora poco preparati, però capite dove si può arrivare nella logica del prendere una posizione con la narrazione e portarla fino in fondo. Quindi mi interessava incominciare a parlarvi di un caso specifico, più di 1000 slide, posto che personalmente mi occupo di storytelling e narrazione d'impresa da una ventina d'anni, per cui ne ho viste un po' di tutti i colori. Insegno questa disciplina all'Università di Pavia e la insegno dal 2006, quando nel 2006 ancora non si parlava di storytelling, e questo secondo me ad oggi rimane ancora un caso tra i più eccezionali, perché c'è veramente dentro tutto. C'è anche, quarta questione che potremmo individuare, il fatto che se io mi racconto sempre all'interno di una comunità, per cui qui non c'è soltanto Léon Vivien, il personaggio Léon Vivien che diventa testimonial di un museo, ma c'è un insieme di 10 individui che con Léon Vivien hanno vissuto delle esperienze, quindi la possibilità di usare anche le storie di vita degli altri per poter raccontare la propria. Questo è molto importante. Altra questione chiave è che tutto questo si dovrebbe fare per emozionare in modo autobiografico. Questo è molto importante perché usare lo storytelling oggi non significa soltanto cercare di carpire un like, magari su una piattaforma online o nella realtà fisica. Significa sostanzialmente emozionare in modo profondo i pubblici, tanto che i pubblici non solo vengono a visitare il mio museo come in questo caso, comprano la mia storia, si lasciano coinvolgere, ma diventano parte di un mio destino di vita che io propongo loro. Quindi capite che la possibilità di emozionare chi ci ascolta da un punto di vista dello storytelling diventa una missione molto importante, ma anche contemporaneamente molto difficile. Per cui se volete usare lo storytelling, state attenti a che genere di emozioni create nei pubblici, perché poi i pubblici giustamente vengono a bussare alla porta. Altra grande questione che volevo sottoporre alla vostra attenzione, tutti questi casi poi li trovate naturalmente nel libro, se siete interessati, è questa. Un altro piccolo caso, esperienza, che guardiamo e poi ve la racconto per fare un ulteriore passo in avanti.
Good evening to the great people of China. I am the 45th president of the United States, Frank J. Underwood. And tonight, I wanted to take a moment to say hello to all of you out there to wish you a happy Singles Day. If this Singles Day is the excuse you've been waiting for to spoil yourself with a little online shopping, then I must say I'm more than a little jealous. Here at the White House, there's so many firewalls blocking me from shopping online that not even the president will be able to take advantage of those amazing deals you'll see online during this holiday. In the words of your fellow countryman Jack Ma, today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. And if I were allowed to shop on your Singles Day, I wonder how cheap I could get a new burner phone, for example, because one burner is never really enough, is it? I'd order 10 if I were you. I'm sure there will be loads of deals on candy, too. Check Tmall and maybe you can find yourself a few packs of presidential M&Ms. And while you're at it, why not see if they're selling a replica of my class ring from the Sentinel? Or this presidential desk? But you know what you really need to enjoy Singles Day? It's to be dressed up in your favorite costume. Now, this may not be your tradition, but whenever I go shopping, I have to dress up so I'm not recognized. And this is one of my favorites. All you need is a pair of glasses like these. Oh, and a trench coat. Sort of like this one. So I wanted to wish you all a happy Singles Day. Oh, and if you're lucky, you might win that trip to the United States. And if you do, please stop by the White House for a visit. Oh, I almost forgot my hat. If you'll excuse me, I have a train to catch.
Ecco, perché vi ho sottoposto questo ulteriore caso. Naturalmente avete riconosciuto Frank Underwood, che per chi non lo sapesse è il protagonista della serie House of Cards, che in questo caso viene scelto come testimonial per promuovere dei prodotti di Alibaba, che è una piattaforma di e-shopping cinese, una delle più grandi, importanti, eccetera. Perché vi sottopongo questo caso alla vostra attenzione? Perché è interessante notare qua due cose. Uno è questo: Frank Underwood esiste? Frank Underwood esiste? Sì o no? No. Naturalmente, come molti testimonial, è un personaggio finzionale, ok? Ma la questione chiave è che è un personaggio finzionale, sta facendo promozione per un marchio, per un prodotto, per un brand, e questo personaggio però voi dite che non esiste, io dico che esiste, perché ha un profilo Twitter con cui dialoga con la realtà fisica, con per esempio il potenziale nuovo presidente degli Stati Uniti. Questo è il profilo Twitter di Frank Underwood, che nel 12 aprile 2015, quando Hillary Clinton si candidava ufficialmente alla presidenza degli Stati Uniti, lui la sfidava, no? E gli augurava: ah, bene, ok, sarà un'ottima gara, ci sfidiamo, eccetera, eccetera. E non solo, il giorno dopo anche un nostro politico, che si chiama Michele Emiliano, del PD, scrive a Frank Underwood per chiedergli consigli su che cosa dobbiamo fare in Italia, e naturalmente Frank Underwood gli risponde. Allora, capite dove voglio arrivare? Cioè, stiamo vivendo in una dimensione che si è narrativizzata, tanto che oggi personaggi finzionali come un Frank Underwood hanno diritto di esistenza reale e hanno ripercussioni nella realtà, che addirittura cinguettano, twittano con il possibile futuro presidente degli Stati Uniti o con dei politici, eccetera, eccetera. Questa dinamica oggi è in corso ed è una dinamica molto importante, per cui ci viene consentito di fare narrazione contemporanea, nel bene e nel male, perché è chiaro che se io non ho un risvolto etico con questi tipi di operazioni posso raccontarvi qualsiasi cosa e voi potreste anche crederci. L'altra questione è che sapete come questo serial House of Cards in Italia ha i diritti li ha comprati Sky Atlantic, e l'anno scorso sempre per mandare in onda la terza serie Sky Atlantic ha fatto una cosa particolare, ha fatto un po' di marketing esperienziale, in realtà si fa, non è particolare in sé ma è particolare la modalità, e ha mappato una serie di baracchini milanesi, ok, di street food, ne ha scelto uno e l'ha teatralizzato, cioè l'ha ricostruito come il baracchino dove Frank Underwood va a mangiare costolette di maiale, perché chi segue la fiction, questa serie, sa che Frank Underwood, essendo un sadico e avido politico, ama mangiare, no, le costolette di maiale. Ha quindi teatralizzato questo spazio fisico, naturalmente ha usato anche qua social media, stampa, eccetera, per promuovere il lancio della terza serie, ma dire attenzione, per 2 settimane prima del lancio della terza serie troverete in una certa via di Milano il baracchino XY dove potrete mangiare solo per quelle 2 sere lì le costolette di maiale di Frank Underwood. Secondo voi che tipo di successo o insuccesso ha avuto questa iniziativa? Ovviamente clamoroso, non c'era più una costoletta di maiale in tutta Milano, eccetera, eccetera. Ma non è questo l'interessante dal mio punto di vista e dal punto di vista nostro oggi qua. L'interessante è dire che se io faccio storytelling arrivo fino alle estreme conseguenze, che è questa. Capite? Cioè la costoletta di maiale di Frank Underwood teatralizzata in uno spazio fisico dove io invito a mangiare le mie audience, i miei stakeholder, i miei clienti, i miei consumatori finali, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è, non dico l'ultimo livello, ma è il livello fisico della narrazione, dove la narrazione potenzialmente deve o potrebbe arrivare. Quindi grandissima operazione questa. Altro esempio che vi faccio vedere è questo. A me fa impazzire, poi dopo lo commentiamo, anche questa è una cosa che sicuramente avrete visto, ma voglio un po' contestualizzarvela alla luce della narrazione. Cosa è successo anche qua? Naturalmente personaggi finzionali che hanno aperto però realmente una sfilata di moda, in particolare quella di Valentino, questa era la sfilata di apertura della settimana della moda a Parigi di Valentino nel febbraio 2015. In questo caso naturalmente l'intento era promuovere poi il proprio film, perché avete capito che parliamo di Zoolander 2, no? Lì avete i due protagonisti, sapete, per chi ha visto il film, soprattutto il primo, Zoolander è una parodia del mondo della moda, i due protagonisti hanno quindi aperto fisicamente la sfilata. Ma quello su cui vorrei farvi riflettere è questo. Adesso vi faccio vedere un altro video che dura 15 secondi, che è una prospettiva diversa di questa stessa cosa. Cioè, voi vedete, no, nel primo video loro che escono, fanno la passerella, si guardano, fanno le loro smorfie e tornano indietro. Nel tornare indietro non si vede cosa fa Ben Stiller, cioè Eric Zoolander. Adesso lo vediamo. Prende dal pubblico uno smartphone e si fa un video, il quale video viene messo in rete, diventa virale e ha un successo enorme, no? Domanda, secondo voi è programmata o non programmata questa cosa? Ovviamente programmata, tanto è vero che lo smartphone era di proprietà di uno dei più importanti critici di moda degli Stati Uniti, che poi ha messo online il proprio video. Domanda: siamo nel febbraio 2015, siamo in un evento live a Parigi, il film va in onda nel febbraio 2016. Quindi questa cosa qua che vi ho fatto vedere ci sta dicendo che il tempo di pianificazione di un racconto può essere lunghissimo, o se deve avere un certo tipo di impatto dovrebbe essere molto ben pianificato, tanto che in un evento live c'è una persona che ti passa uno smartphone già aperto nell'app dove tu ti devi video riprendere e si fa trovare nel minuto X esattamente nella posizione Y dove tu, togliendoti il soprabito, il cappotto, arriverai per farti il video preventivamente pensato e progettato. Chiaramente non vi sto dicendo che per fare storytelling voi o le vostre aziende dovete farlo con un anno di anticipo, avere un anno sempre di tempo. Però certe operazioni richiedono tempo strategico e soprattutto operativo di pianificazione e di messa in opera, come in questo caso. So che parlare di questa cosa in Italia è come parlare del, come dire, è un'eresia, perché spesso io vengo chiamato da direttori marketing, responsabili comunicazione, amministratori delegati, mi chiedono di fare un'attività di narrazione d'impresa e alla domanda fatidica quanto tempo abbiamo, ieri la risposta di solito è: bene, con questo tipo di mentalità non si può fare ma neanche storytelling, ma comunicazione, ok? Quindi su questo tranquillizziamoci, viviamo in un paese un po' così e va bene, quindi non è tanto un problema di storytelling ma proprio di strategia comunicazionale. Se in più vogliamo fare narrazione, vi dovete prendere un po' di tempo per pianificarlo, pensarlo, strategicamente collocarlo e poi farlo vivere, come in questo caso, ok? Altra grande questione che voglio farvi vedere è questo, un altro esempio pazzesco. It's the last goodbye, I swear. No regrets, for the past is behind. questa è una campagna fatta da Under Armour, che è un'azienda che fa prodotti anche di abbigliamento, soprattutto sportivo performativo. Avete riconosciuto il testimonial scelto qua? Michael Phelps. E naturalmente una campagna che è stata fatta per il lancio poi di alcuni prodotti relativamente alle Olimpiadi che ci sono state quest'estate, l'estate scorsa. E interessante vedere come viene raccontato qui il marchio, il prodotto e la scelta di un testimonial, non il testimonial vincente ma un testimonial problematico, un testimonial caduto, perché la storia di Phelps, nonostante sia una storia vincente, negli ultimi anni ha avuto diverse difficoltà. Lui era presentato affaticato, con la barba un po' invecchiato, ok? E la narrazione si conclude con il grande, come dire, racconto in sintesi, che dice: è solo ciò che fai al buio che ti mette in luce. Quindi quasi un racconto religioso. E questo ci fa vedere come, tornando al discorso con cui abbiamo iniziato, oggi i grandi marchi, i grandi prodotti, le grandi organizzazioni si posizionano nel racconto, si prendono tempo, usano temi esistenziali, la luce, il buio o altri ancora che abbiamo visto, e quindi arrivano fino alle estreme conseguenze di questo tipo di comunicazione e di gestione di contenuti, perché poi questo è, io amo definirlo hyper content marketing, cioè non marketing dei contenuti ma marketing degli ipercontenuti. Che cosa sono gli ipercontenuti? Sono contenuti narrativizzati, cioè trasformati in racconto e densificati con un significato esistenziale, come in questo caso, ok? L'altra grande questione è che poi abbiamo detto le piattaforme sono importanti, se ti racconti devi farlo a 360 gradi. Il video che vi ho fatto vedere prima è uno degli infomercial, dei video commerciali creati, poi ci sono altri video che trovate sul sito. Il sito, quello italiano ma poi anche quello internazionale, riprende tutto questo genere e tipologia di narrazione, di racconto. Quindi vedete come torniamo al discorso che se si vuole fare storytelling bisogna farlo curandosi dell'uso di più piattaforme contemporaneamente. E questo che cosa vi costringe a fare? Ad adattare i racconti, perché raccontarsi in 140 pagine di un libro non è raccontarsi come 140 caratteri di un tweet, non è come raccontarsi in 30 secondi o in 1 minuto e 40 di un video promozionale o commerciale. Ecco, questo è un tema veramente importante, l'ho un po' accennato. Oggi, per chi sta un po' riflettendo su queste dinamiche, si dice che se si vuole fare narrazione, la narrazione genera marketing esistenziale, cioè le marche, i prodotti, i soggetti prendono una posizione nell'esistenza e generano un destino che propongono ai pubblici, più o meno rilevante, più o meno impattante. L'Under Armour che dice è solo ciò che fai al buio che ti mette in luce, è la generazione di un destino, è una proposta di destino che porta con sé un certo tipologia di carattere, di mindset, di comportamento, di scelta di essere nell'esistenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Altra grande questione per cui oggi si fa storytelling è che lo storytelling genera capitale narrativo. A me fa impazzire questa cosa, perché è il motivo per cui a volte, per cui vengo chiamato dalle organizzazioni, ma è il motivo anche per cui tutto lo storytelling diventa molto complicato. Che cos'è il capitale narrativo? È esattamente quello che è stato fatto in questo testo che vi consiglio di leggere. Il testo rimanda a un'esperienza sociale, economica e antropologica che due giornalisti americani hanno fatto tra il 2008 e il 2009 in America. Che cosa hanno fatto questi due giornalisti? Hanno comprato 100 oggetti di bassissimo valore, mediamente un dollaro ciascuno, ok? Questo è uno degli oggetti, un fermacarte di porcellana che riproduce la forma di una capretta. C'erano palle di pezza, vecchi scarponi, vecchie macchinine, vecchie forchette, insomma oggetti di bassissimo valore. Hanno dato questi 100 oggetti a 100 loro amici narratori con una semplicissima richiesta: realizzare una cartella Word, quindi non un romanzo di 1000 pagine, un racconto breve, una cartella Word associata ad ogni singolo oggetto. Ovviamente poi i singoli oggetti sono stati presi e sono stati messi su eBay. Era il 2009, eBay era ancora una piattaforma importante, se lo facessimo oggi forse lo metteremo su Snapchat, non lo so, però il risultato è stato che sono stati tutti venduti questi oggetti e in particolar modo da $100 si è passati a $3,700, ok? Quindi 37 volte la moltiplicazione del capitale iniziale. Da allora in poi si parla di capitale narrativo e si parla del fatto che se io valgo uno con un racconto, senza un racconto, con un racconto posso, se il racconto è fatto bene, arrivare a per 37. Ovviamente il testo che vi ho consigliato ha anche dentro le statistiche economiche, è fatto molto bene, per cui se siete appassionati di questi temi guardatelo. C'è anche un sito, significantobject.com, dove potete guardare un po' cos'è stata l'esperienza, ci sono gli oggetti, insomma un po' di racconto c'è anche online. Ma quello che mi interessa sottolineare è questo: uno dei vari oggetti è una palla di pezza comprata a $1,50, rivenduta a $51 con il racconto. Riuscite a creare un racconto che vi permetta di vendere una palla di pezza che vale $1,51? Io dopo 20 anni non ancora, non sono ancora così bravo. Ecco, questo è il grande tema ed è il grande gap che ci deve anche dare l'umiltà di quanto noi possiamo fare con lo storytelling, ma quanto dobbiamo ancora imparare attraverso lo storytelling. Per cui dire applichiamo lo storytelling a marche, prodotti, vite, benissimo, però si tratta di capire qual è il capitale narrativo che vuoi generare affinché tu possa avere dei ritorni, perché non è così scontato, non è così banale, non è così immediato come potete capire. A me piace pensare di essere questa palla di pezza ed è un po' la metafora che voglio consegnarvi, cioè senza un racconto noi siamo un po' come questa palla di pezza, valiamo $1,50, con un racconto che implica un lavoro sulle nostre identità e sulle nostre relazioni passiamo a 51, in mezzo ci sta tutto il lavoro da fare. Attenzione, ho detto racconto, non storia, perché voi avete delle storie di vite, ma non avete dei racconti di vita. Allineate i vostri pubblici e che siano in grado di generare un impatto emozionale tale da ricoprire questo gap da 1 a 51. Quindi tutti noi abbiamo storie, le nostre storie sono importanti per noi, ma non sono necessariamente interessanti per gli altri. Il salto di generare questo interesse, che in termini narrativi si chiama narrability, è proprio la possibilità di trasformare la nostra storia cronologica effettiva in una serie di racconti mirati che ingaggino i pubblici a cui ci vogliamo rivolgere. Capite il salto? Quindi storytelling non significa raccontare storie, come viene maldestramente tradotto in Italia. Significa comunicare attraverso racconti. Significa creare universi narrativi che siano in grado di coinvolgere i nostri pubblici o i vostri pubblici per farli riconoscere nel destino, nel racconto che io sto andando a creare. Quindi non mi interessa che siate nati nella città X, siate i più bravi leader del mercato Y, perché quella è cronologia, quella è storia. Il racconto qual è? Ecco, con gli esempi che stiamo facendo spero di aprirvi un po' di finestre di comprensione. Naturalmente, se dovessimo individuare una formuletta banalissima per ora che ci dice che cos'è lo storytelling, è la possibilità di creare narrazioni dove voi potete prendere qualsiasi tipo di oggetto, soggetto, marca, prodotto, vita e attraverso, attenzione, qui ho messo storia, ma in realtà attraverso un racconto che viene fatto girare su diversi media, genera un impatto emozionale tanto da creare un capitale economico e narrativo. Chiaramente questo è un problema, perché se io scelgo un media solo è abbastanza facile, se ne scelgo 15 allora dovrò adattare la storia, o meglio dovrò adattare il racconto a diverse tipologie, dovrò scegliere il media mix necessario per potermi raccontare, eccetera eccetera eccetera. Vi sto annoiando? Mi reggete ancora un quarto d'ora? Bene, anche perché adesso ci occorrono ancora 2 o 3 minuti, questo l'abbiamo detto, su che cosa non è lo storytelling. Naturalmente non è fare autobiografia aziendale, eh? Se avete, ci sono aziende in Italia che hanno 120 anni, non è che se raccontano i 120 anni fanno storytelling, no, assolutamente, stanno facendo biografia di impresa, stanno facendo cronologia di impresa, poi magari possiamo anche chiamarlo storytelling, ma non è quello. Come vi dicevo, lo storytelling diventa, vado avanti un attimo, salto alcune cose, questo, cioè creare delle rappresentazioni che possano generare un impatto emozionale, esistenziale nei nostri pubblici. Racconto uguale rappresentazione, storia uguale cronologia, quindi ricordatevi sempre questa differenza. Nella nostra lingua confondiamo i termini storia, narrazione e racconto, mentre in inglese è più semplice, history e story. Quindi lo storytelling non è raccontare storie, ma è comunicare attraverso racconti, e ancora meglio sarebbe creare delle rappresentazioni testuali, visive, sonore, eccetera, eccetera, percettive, che generino un impatto in un pubblico. Ok? È come se io vi dovessi chiedere: definite il vostro racconto visivo per il pubblico X, definite il racconto testuale per il vostro pubblico Y, eccetera, eccetera. Altra grande questione, diventa sempre più difficile come vedete, perché no, anche questo è racconto, per fare storytelling ci vogliono competenze. Questo è importantissimo perché, come avete capito, ormai parliamo di scienze, negli Stati Uniti parlano addirittura di scienze della narrazione, tanto per darvi, neanche più di storytelling, quindi scienze della narrazione applicate alla politica, all'economia, al management, ai consumi, persino alla medicina, perché si parla di medicina narrativa oggi, eh? Quindi se siete appassionati date qualche occhiata a questi temi. Queste sono le quattro macro aree di competenza, cioè per fare narrazione ci vuole la strategia narrativa e ci vuole qualcuno che pensi strategicamente a che tipo di racconto fare, ma soprattutto a come leggere narrativamente i pubblici, perché il segreto dello storytelling, come spero abbiate incominciato a capire, è che se voi volete raccontarvi a me, non è importante il vostro racconto, è importante il mio, quindi dovete prendere pezzi del mio racconto e inserirli nel vostro, o viceversa. C'è una bellissima disciplina che si inserisce qua dentro, che si chiama biographical intelligence, roba da CIA FBI, non è così, sono semplicemente le tecniche narrative applicate alla ricerca sociale, che vengono negli Stati Uniti definite biographical intelligence. Per cui cosa bisogna fare prima di raccontare? Bisogna leggere e mappare un pubblico, che vuol dire ricostruire la storia di vita degli altri prima di raccontare la propria, perché nel momento in cui io ricostruisco la loro storia di vita metterò i loro grandi temi di vita dentro il mio racconto, e allora il mio racconto sarà il loro. Poi ci vogliono capacità di scrittura narrativa, di creazione di mondi narrativi, qui si parla di script writing, cioè di creazione di sceneggiature specifiche. Poi si parla di visual storytelling, vale a dire della possibilità di generare immaginari visivi. Il visual storytelling non è faccio la foto e la metto online, ma è come rappresento visivamente una marca, un prodotto, una vita. Phelps, che vi ho fatto vedere prima, lo rappresentiamo con o senza barba? Quella è una scelta banalmente di visual storytelling, ok? Non c'entra il contenuto, c'entra proprio la rappresentazione visuale. E poi il design narrativo dei media. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni storia, come vi dicevo prima, si incarna, diventa carta, diventa relazione, diventa web, diventa social media, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ogni volta la narrazione pensata qua va adattata sui diversi media per generare un'esperienza narrativa specifica, e anche per questo occorrono delle competenze. Vi faccio un esempio che è capitato a me qualche anno fa, quindi come dire è abbastanza vivo. Una grande azienda mi chiama, un'azienda di consumo, e mi dice: noi facciamo tanti prodotti per comunicare e intrattenerci commercialmente con il nostro pubblico. Abbiamo il web, abbiamo la relazione, abbiamo le attività commerciali, eccetera, eccetera. Abbiamo la carta, cataloghi, leaflet. Prendono un catalogo specificatamente e ci dicono: c'è questo catalogo, 50 pagine, con dentro i nostri prodotti, che però non capiamo se funziona o non funziona. Abbiamo dei feedback strani, ci aiuti a capire come poterlo migliorare, se davvero è efficace o meno. Allora, io vi ho mostrato queste competenze perché sono anche indici di valutazione. Per cui io ho preso questo booklet, questo catalogo cartaceo, e mi sono chiesto, a livello di strategia, è allineato con i pubblici a cui vuole comunicare e raccontare? La risposta è stata sì, perché loro mi avevano detto che tipo di pubblici erano, eccetera, eccetera. A livello di contenuti, è scritto narrativamente in modo efficace? La risposta è stata sì. A livello visivo, c'è un buon immaginario allineato con i pubblici e coerente con il racconto scritto? Sì. E poi, arrivata alla quarta questione, ho chiesto, ma scusate a questi top manager, ma i vostri pubblici, come vivono questo oggetto cartaceo indipendentemente dal racconto che c'è dentro? Tutti caduti per terra. Cioè anche l'oggetto fisico ha un'esperienza, soprattutto se è portatore di un racconto, per cui banalmente un catalogo si apre a metà, si legge la prima pagina, si gira e si legge l'eventuale quarta di copertina. Cosa è stato fatto? È stato semplicemente fatto un paio di focus group dove si sono analizzati narrativamente i pubblici rispetto all'esperienza d'uso di questo catalogo. Cosa è venuto fuori? Nemmeno io, da cinico stratega quale sono, potevo arrivarci. I pubblici strappavano le pagine. Ma come? 50 pagine buttate via, tenute solo quelle due che interessavano. I maschietti lo mettevano nel taschino della giacca, le femminucce nella borsetta, e finita lì. Secondo voi il catalogo successivo come è stato fatto? 50 pagine tenute, le due pagine fondamentali staccabili, belle, no? Che si aprivano in formato a tre, reclinabili, staccabili, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui la fruizione fisica di un racconto è altrettanto importante della fruizione immaginale, visiva e contenutistica e strategica. Pensate a quanto in Italia dobbiamo ancora crescere da questo punto di vista. E non mi dilungo perché non voglio diventare triste con voi in questo momento, però questa è una zona pazzesca e fantastica dello storytelling oggi, dove all'estero stanno facendo dei casi incredibili. Tanto per dirvene una, lì c'è per esempio Le costolette di Frank Underwood, ok? Oppure se voi seguite la fiction The Walking Dead, sapete che a volte anche loro, la produzione fa diverse iniziative. Una delle iniziative che hanno fatto è la creazione in alcuni... Sapete che fanno una volta all'anno, o forse anche più di una, delle specie di zombie walk, no? Cioè delle manifestazioni dove tutti si travestono da zombie e fanno accadere delle cose. Ecco, durante queste manifestazioni in alcune città, soprattutto in America, hanno anche lì mappato una serie di fast food, e in quei fast food si potevano mangiare gli hamburger con dentro la carne umana, scegliendo anche la tipologia di uomo, donna, maschio, alto, basso, biondo, moro, no? Cioè, quindi, ecco, adesso senza andare a questi estremi, ma tanto per dirvi il design dell'esperienza dove può arrivare. Vado qua per dire che cosa fa oggi uno storyteller rispetto al ragionamento che stiamo facendo insieme. Fondamentalmente costruisce ecosistemi o ambienti di racconto dove attraverso diversi canali si vivono esperienze narrative, e attraverso questo vissuto narrativo si ingaggiano i pubblici interni o esterni a un'azienda, interni o esterni a un'organizzazione. La stessa cosa fa uno storyteller non necessariamente corporate, ma che comunque vuole fare storytelling per sé e su di sé. Anche se io lo faccio su di me, devo tenere conto di questi canali, scegliere le competenze da spendere, da mettere in campo, se voglio raccontarmi sul mio blog, sui miei social media o sulle piattaforme che meglio desiderate, no? Perché forse qualcuno di voi è bravo a fare foto e non ha il problema delle foto o della creazione degli immaginari visivi. Io che sono una capra, se devo fare una foto me la faccio fare da un esperto, ok? Quindi la dimensione della qualità diventa fondamentale se mi voglio raccontare. Chiudo, visto che ormai abbiamo 10 minuti, facendovi vedere questa cosa che a me ha fatto impazzire quest'estate.
baby Daniel is just waking up. He's gonna win a state championship one day.
This guy? He'll run a marathon.
Well,
you, man.
Me?
She is gonna have the best swing in the state.
Who, me?
Yep, that's right. She will totally win the city open tournament.
Get out!
Oh my god, you get out! All of these athletes are terrible now, but they'll all do big things one day. But this is where everyone reaches their athletic peak. Go, Barry!
Get up! I'm winning!
Be cool, Barry. Be cool. 1 year ago, I said she would score every time she had the ball. And guess what?
Now I score every time I get the ball.
I know. When everyone pushes their limits, they reach their maximum potential and they live happily ever after.
We're not done.
No, you're done. That's a wrap.
Warm-up.
Oh, come on. That was my tagline. Hey, story's over. What are you doing? Oh, whoa. He's going to kill you. And your mother's going to kill me.
I'm
going to
kill you.
So sorry, man. What are you doing?
He said I could do amazing things.
Well, I didn't mean jump off a freaking cliff.
I've never lost.
Kid, you can't out-sprint a sprinter. You can't either. Zach, what are you doing on top of that van? Aaron... What are you guys doing?
Watch this.
Oh. What? I can't take it. Neymar, whoa! That is humiliating on so many levels. Ooh. Giancarlo! Serena, what kind of training is that?
Excuse me?
So sorry. Nigel, that is so unnecessary. Whoa, Tim, you can't be the star of every sport.
Yes, he can.
Come on!
Let's do this.
No, let's not do this. Run! Everybody is going way too far. Hello? Why is no one listening to me? You too, Mo. Stop. The race is over, man. Oh, kid, no. Kid, please don't do this.
I got this.
This is out of control.
Ecco, ve l'ho fatta vedere perché questa, se non l'avevate vista, è storytelling allo stato brado, è la seconda di una serie di campagne che sono state fatte. Questa si intitola Unlimited You, la prima si intitolava Unlimited Future, dove gli stessi bambini venivano ripresi, non so se l'avete vista, nelle culle e un tizio un po' arcigno che probabilmente rappresentava una specie di angelo custode o forse il padre eterno, entrava e gli diceva: tu pensi che la vita è facile, ma non sarà così, no? E tutti questi bambini poi erano piccoli o grandi campioni che vengono ripresi qua e che crescono, ok? La stessa cosa viene ripresa, e questo dura 3 minuti, e viene poi segmentata in piccoli spezzoni video sul sito della Nike, sul canale YouTube della Nike, con video di 40 secondi, quindi per tornare sulle questioni delle piattaforme. In più qua accade, da un punto di vista del marketing classico, una cosa mostruosa, che è lo slogan che viene distrutto. Just do it a un certo punto viene, no, da un trapezista, da un atleta, distrutto, che non, secondo le logiche classiche del marketing, è una cosa che non si dovrebbe mai fare, ma è nella logica narrativa invece devi farlo per andare oltre te stesso, coerentemente col messaggio destino che stai chiedendo ai tuoi pubblici, no? Di andare oltre te stesso in modo illimitato, eccetera, eccetera. Alcune regole conclusive su cosa oggi significa fare narrazione, e in questi video più o meno che vi ho mostrato, o casi, in realtà ci sono tutte. La prima è che è necessario un social setting, no? Cioè un posizionamento sociale ed esistenziale, come avete visto. Addirittura nel caso di Unlimited You e Unlimited Future si parte dalla rappresentazione dei bambini che diventano adulti. Poi ci vuole un work family importantissimo. Leon Vivienne, Zoolander, questo altro caso della Nike, Phelps stesso per certi versi, sono personaggi che naturalmente interpretano e rappresentano un certo tipo di racconto, ma all'interno di un certo setting sociale che diventa comunità, ok? Perché ormai noi non possiamo stare soli nel tempo dell'apocalisse che stiamo attraversando, no? narrazione attuale, non lo dico io, tutti i grandi film, tutte le grandi fiction parlano di apocalypse. E poi ego social action, cioè unici nel proprio agire, vedi Phelps, ma che rimandano in qualche modo a un'azione o a una dimensione sociale o a una tensione sociale di riferimento. Ecco, queste tre regole sono quelle su cui oggi viene costruito gran parte dello storytelling d'impresa, di marca, di prodotto, di vita. Mi interessava farvi vedere attraverso casi concreti queste dinamiche piuttosto che starvi a presentare 3.000 slide. La cosa interessante è che tutto questo può essere, come spero abbiate capito, progettato, costruito, portato in campo e misurato. Oggi è possibile anche misurarlo. E tanto per darvi un'idea, una delle cose che personalmente sto facendo oggi con IBM è proprio cercare di creare delle strutture di misurazione che prendono il nome per ora di cognitive storytelling, mettendo insieme il cognitive computing di IBM con le dinamiche della narrazione, per cercare di capire come poter misurare i racconti di marca, prodotto, vita, eccetera eccetera, perché poi queste cose qua fortunatamente o sfortunatamente possono essere anche misurate. Trovate tutto nel testo che vi dicevo prima, Storytelling d'impresa, la guida definitiva. Io, se volete parlare, stare un po' con me, confrontarci insieme, ben volentieri mi trovate allo stand Epli. Mi fermerò un po' lì e quindi potete venire allo stand Epli. Avete, come sapete, lo sconto del 20% su ogni testo che comprerete allo stand, oltre anche il mio naturalmente. Spero di avervi dato qualche flash introduttivo alle scienze della narrazione, chiamiamole così a questo punto, e soprattutto al corporate storytelling o allo storytelling anche individuale, che oggi, come spero di avervi mostrato, non sono più tanto uno strumento di marketing, ma diventano abilità e competenze che noi dobbiamo avere per stare in una dimensione sociale che e comunicazionale, che è automaticamente diventata narrativa. E ricordatevi sempre delle costolette di Frank, visto che è anche ora di mangiare. Grazie davvero e buone cose a tutti.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.